Buongiorno a tutti. Vogliamo riprendere nell'Epistola di Paolo ai Galati, dal capitolo 3, e questa mattina leggiamo dal verso 19 al verso 29. Siccome il verso 19 inizia con una domanda, perché dunque la legge 7 prima, che inizia da 16? Quindi, Galati capitolo 3, dal versetto 16 al versetto 29. Le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua progenie. Non dice alle progenie, come se trattasse di molte, ma come parlando di una sola, dice alla tua progenie, che è Cristo. Ecco quello che voglio dire. Un testamento che Dio ha stabilito anteriormente non può essere annullato in modo da rendere vana la promessa della legge sopraggiunta 430 anni più tardi, perché se l'eredità viene dalla legge, essa non viene più dalla promessa. Dio invece concesse questa grazia ad Abramo mediante la promessa. Perché dunque la legge? Essa fu aggiunta a causa delle trasgressioni, finché venisse la progenie alla quale era stata fatta la promessa, e fu promulgata per mezzo dei angeli, per mano di un mediatore. Ora un mediatore non è mediatore di uno solo, Dio invece è uno solo. La legge è dunque contraria alle promesse di Dio? No, di certo, perché se fosse stata data una legge capace di produrre la vita, allora sì, ma la giustizia sarebbe venuta dalla legge. Ma la scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto il peccato, affinché i beni promessi sulla base della fede in Gesù Cristo fossero dati ai credenti, a coloro che credono, che crederanno. Ma prima che venisse la fede, eravamo tutti rinchiusi sotto la custodia della legge, in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è stata come un precettore per condurci a Cristo, affinché noi fossimo giustificati per fede. Ma ora che la fede è venuta, noi non siamo più sotto precettore, perché siete tutti figli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Infatti voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Se siete in Cristo, siete dunque discendenza d'Abramo e eredi secondo la promessa. Paolo parte dicendo che stabilisce un principio importante per il quale persino un patto tra gli uomini resta immutabile una volta stipulato. Nessuno l'annulla o aggiunge qualcosa. Ancora di più quando parla di quello che il Signore ha fatto. Tanto più immutabile è un patto che il Signore ha fatto. E come abbiamo letto, le promesse furono fatte a Abramo e alla sua discendenza. In Genesi capitolo 22, verso 18, leggiamo che Dio promise a Abramo: tutte le nazioni della terra saranno benedetti nella tua discendenza. Paolo nota che il passaggio usa il singolare per discendenza e non il plurale. Il punto è chiaro, è la tua discendenza, cioè Cristo. Lo metti per iscritto affinché questi credenti possano comprendere la realtà di quello che era scritto. Se l'eredità derivasse dalla legge, non verrebbe più dalla promessa. Ma sappiamo che Dio donò ad Abramo mediante la promessa. se l'eredità offerta ad Abramo fosse stata basata sulla legge, non avrebbe potuto essere immutabile, perché sarebbe stato da aggiungere a questo l'osservanza della legge. Ma non è stato così, perché Dio quello che ha promesso ad Abramo ha mantenuto. Qual è lo scopo della legge? Lo scopo della legge ci aiuta a comprendere qual è la nostra libertà della legge. Perché dunque fu data la legge? Essa fu giunta, abbiamo letto nel versetto 19, a causa delle trasgressioni. Uno dei motivi per cui è stata data la legge è quello di mettere un freno alle trasgressioni degli uomini, dando una chiara rivelazione dello standard di santità di Dio. Dio è tre volte santo e non può vedere il peccato, non vuole guardare il peccato. Quando il peccato è stato giudicato su Gesù, sulla croce, Dio ha dovuto girarsi. Non poteva vedere quello che stava succedendo. Ma l'opera era compiuta in Cristo Gesù. Inoltre la legge è stata aggiunta a causa delle trasgressioni in un modo, in un altro modo, essa suscita quel senso di ribellione dell'uomo quando si trova di fronte a un standard, rendendo ancora più chiaro il bisogno che l'uomo ha della salvezza di Cristo. Sempre Paolo in Romani capitolo 7 scrive: infatti, mentre eravamo nella carne, le passioni peccaminose, risvegliate dalla legge, agivano nelle nostre membra allo scopo di portare frutto per la morte. Vi ricordate questo? Ma ora siamo stati sciolti dai legami della legge, essendo morti a quella che ci teneva soggetti, per servire nel nuovo regime dello spirito e non in quello vecchio della lettera. Quindi è una bella grande distinzione tra quello che si viveva nel vecchio uomo, con il vecchio uomo, e quello che è il nuovo uomo. Che cosa diremo dunque? La legge è peccato? No, di certo, dice Paolo sempre, capitolo 7, verso 7. Anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non per mezzo della legge, poiché non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Finché forse è venuta la discendenza a cui è stata fatta la promessa. Così, come è vero che la legge aveva lo scopo di prepararci per l'opera del Messia, è anche vero che è stata data fino a quando la discendenza, Gesù, fosse venuta. Non è che all'arrivo di Gesù la legge di Mosè è stata revocata. Gesù stesso che cosa ha detto? Che cosa disse? Non pensate che io... Non vi sento? Non pensate che io sia venuto per abrogare la legge o i profeti. Io non sono venuto per abrogare, ma... Ce lo ricordiamo, sì. Per portare al compimento. Quindi la legge di Mosè è stata compiuta nel Signore Gesù. La legge è stata compiuta e non è più la legge modello a cui noi ci possiamo avvicinare al nostro Signore. Fu promulgata dagli angeli per mano di un mediatore, secondo le antiche tradizioni, secondo Paolo, secondo quello che lui è riuscito a comprendere. Questa legge fu consegnata a Mosè sul monte Sinai proprio dalle mani degli angeli. Qui cosa leggiamo? Gli angeli funsero da mediatore per Mosè quando ricevette la legge di Dio. Ora un mediatore non è un mediatore da una sola parte, ma Dio è uno. Mosè aveva bisogno di un mediatore tra sé e Dio. Noi, al contrario, non abbiamo bisogno di un mediatore tra noi e Gesù. Non abbiamo bisogno di un mediatore tra noi e Gesù. Egli è il nostro mediatore, leggiamo nella sua parola. La legge era un accordo tra due parti in cui era necessario di mediatori per essere consegnata. La salvezza in Gesù per fede non ha bisogno di mediatori, è semplicemente ricevuta per mezzo di una promessa. Ci sono tante interpretazioni del versetto 20 del terzo capitolo, possiamo dire che è il versetto più difficile del Nuovo Testamento. Tante persone che hanno dato le loro interpretazioni, è chiaro, tanti pensieri che ciascuno prova di trovare una interpretazione più vicina alla verità. Ma qui il pensiero, possiamo dire, generale sembra che va in questa direzione, che la promessa deve essere considerata superiore alla legge, perché la legge necessita di due parti e di un mediatore. L'uomo era una parte di questo accordo bilaterale. La promessa al contrario, è unilaterale. L'uomo non deve fare nulla. Dio ha promesso e l'uomo riceve quello che Dio ha promesso per fede. La legge è dunque contraria alle promesse di Dio? Così non sia. La legge non è qualcosa di malvagio che si contrappone alla promessa di Dio. Il problema della legge è che non può dare la forza a coloro che desiderano osservarla. Ci hanno provato in tanti e non riuscivano a osservarla tutta la legge. Se la legge fosse capace di dare la vita, allora avrebbe potuto renderci giusti, ma la legge di Mosè non può dare la vita. La legge semplicemente è una lista di comandi che ci dice di rispettarli e elenca quali sono le conseguenze della nostra disubbidienza. Ma la scrittura, versetto 22, ha rinchiuso ogni cosa sotto il peccato, dice la parola, affinché fosse data ai credenti la promessa mediante la fede in Gesù Cristo. La scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto il peccato. Paolo fornisce un'immagine dell'idea della prigionia. Le sbarre della cella rappresentano il peccato, possiamo dire, che ci tiene rinchiusi. La scrittura ci ha messo in questa prigione, possiamo dire, perché ha portato alla luce la nostra condizione di peccato. Quindi rimaniamo prigionieri del peccato e della legge e non riusciamo a fare niente, o ci lasciamo che questa luce di Cristo può liberarci. Il peccato viene rappresentato come un carceriere che tiene i peccatori sotto controllo in modo che non possono liberarsi, ma invece Gesù è colui che ci vuole liberare. Lui è colui che ci ha aperto questa porta e ci dà questa libertà che nessun altro ci lo può dare. Abbiamo bisogno di intervento di Signore, abbiamo bisogno di intervento di Dio. Quando Gesù dice venite a me, abbiamo bisogno delle sue braccia. Venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati e io vi darò riposo. Data ai credenti. Solo la fede può farci uscire dalla prigionia del nostro peccato. La legge di Mosè sa mostrarci chiaramente qual è il nostro problema e quale è il standard di Dio, standard che Dio si aspetta da noi, ma non può darci la libertà che solo Gesù può dare. Sappiamo molto, molto bene questo, che solo in Gesù abbiamo questa libertà. La libertà è data ai credenti, come abbiamo letto. Le sbarre del nostro peccato sono talmente robuste e resistenti che non siamo in grado di segarli per evadare. Non c'è alcuna speranza. È l'unico che può liberarci, è il nostro Signore. L'unico che può aprire questa porta è il nostro Signore. È quello che Lui vuole fare. Ma noi ci dobbiamo riconoscere che siamo prigionieri del nostro peccato. Noi ci dobbiamo riconoscere che che siamo prigionieri del nostro peccato. La legge di Mosè è il nostro precettore, un guardiano che ci conduce a Gesù. Ora, prima che venisse la fede, noi eravamo custoditi sotto la legge, come rinchiusi, in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è stata il nostro precettore per portarci a Cristo, affinché fossimo giustificati per mezzo della fede. Ma venuta la fede, non siamo più sotto il precettore. Prima che venisse la fede, cioè prima che di essere salvati per fede, prima di vivere la nostra vita per fede, eravamo custoditi sotto la legge. Qui Paolo usa una parola e un'idea diversa rispetto a quanto scritto nel versetto precedente delle Scritture: ha racchiuso ogni cosa sotto il peccato. L'idea che sta dietro essere rinchiusi o rimprigionamento è che sia dentro essere custoditi, e la custodia cautelare. Da un lato siamo stati imprigionati dal nostro stesso peccato sotto la legge, dall'altro ci ha protetti per mezzo della custodia cautelare, perché se noi non sapevamo che quello è peccato l'avessimo fatto. Come ci protegge la legge? Ci protegge mostrandoci il cuore di Dio, ci protegge mostrandoci il modo migliore di vivere, ci protegge mostrando che cosa dovrebbe essere approvato e disapprovato dagli uomini, ci protegge dandoci un punto di riferimento per la legge civile. In questi e in altri modi eravamo custoditi dalla legge, come rinchiusi in attesa della fede che doveva essere rivelata. La legge di Mosè ci ha preparato ad aprire il nostro cuore a Gesù. Era pronta a farci comprendere la venuta del nostro Signore Gesù, rivelandoci il carattere di Dio, facendoci vedere il nostro peccato. Così la legge è stata nostro precettore per portarci a Cristo, come abbiamo letto, affinché fossimo giustificati per fede. Lo scopo della legge di Mosè si realizza quando smettiamo di cercare di giustificarci da soli e giungiamo alla fede in Cristo. L'intero scopo della legge è di portarci a Cristo. L'intero scopo della legge è quello di portarci a Cristo. Quindi se qualcuno non presenta la legge in un modo da avvicinarci le persone alla fede in Cristo, significa che non lo sta facendo in modo corretto. Eravamo lontani dal Signore, ma il Signore ha voluto avvicinarsi e il Signore ha voluto ritrovarci. Il Satana vorrebbe dimostrarci che non è possibile questo. Il Satana vuole dimostrarci che siamo dei peccatori, che non c'è speranza. Ma venuta la fede, leggiamo sempre in questo brano, non siamo più sotto il precettore. Una volta che siamo entrati in una relazione di fede, non dobbiamo più vivere sotto il nostro precettore, pur ricordandoci quello che ci ha insegnato. Per questa ragione rispettiamo la legge, il nostro tutore, possiamo dire, ma non viviamo sottomessi alla legge, perché viviamo sottomessi a Gesù per mezzo della fede. Il nostro rapporto con la legge, la legge di Dio, è simile a come qualcuno, quando ci sta insegnando da piccoli come dovremmo camminare, impariamo come dobbiamo camminare, ma dopo aver imparato camminiamo con il Signore, ricordando quelle lezioni, ricordando quell'insegnamento. Per fede troviamo la nostra identità in Gesù Cristo. poiché voi tutti siete figli di Dio per mezzo della fede in Cristo Gesù, poiché voi tutti che siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo. Perché voi tutti siete figli di Dio per mezzo della fede in Cristo Gesù. È una dichiarazione, possiamo dire, rivoluzionaria, se paragonata a ciò che vivevano e ciò che veniva insegnato all'epoca di Paolo tra i Galati. Nel pensiero tradizionale ebraico, portato poi nel cristianesimo dai giudei cristiani, la condizione di un credente davanti a Dio era misurata dalla sua osservanza della legge. Per essere veramente vicini a Dio, considerati figli di Dio, il credente doveva osservare la legge in modo estremamente meticoloso, allo stesso modo degli scribi e dei farisei, Matteo capitolo 23. Qui Paolo dice che possiamo essere considerati figli di Dio in un modo completamente diverso, per mezzo della fede in Cristo Gesù. E possiamo dire la condizione è straordinaria. Essere figli di Dio significa che abbiamo una relazione speciale con Dio, un padre amorevole e premuroso, e un luogo di vicinanza, di affetto, di premura e di attenzione speciale da parte di Dio. E anche il metodo è straordinario. Diventare figli di Dio per mezzo della fede in Cristo Gesù ha un significato molto più profondo del semplice credere, credere che Egli esista e che abbia fatto determinate cose. Significa riporre la nostra fiducia in Lui, sia ora che per l'eternità. Poiché voi tutti che siete stati battezzati in Cristo. Qui usano l'immagine del battesimo, Paolo illustra che cosa significa avere fede in Cristo. Non dice che siamo stati battezzati in acqua, ma che siamo stati battezzati in Cristo. Proprio come un battesimo, in acqua una persona è immersa nell'acqua, così quando riponiamo la nostra fede in Cristo, Gesù, siamo immersi in Cristo, siamo immersi in Gesù. Molti cristiani sembrano contenti di bagnarsi solo i piedi in Gesù. Dio ci vuole completamente immersi in Lui, non vuole che riceviamo una spruzzatina, che ci immergiamo solo in parte, ma che siamo immersi in Gesù. Quando una persona si immerge in acqua, non la si vede quasi più, si vede solamente acqua. Quando viviamo battezzati in Cristo, non si vede più tanto la nostra persona, ma è Gesù Cristo che diventa visibile nella nostra vita. È Gesù che diventa visibile nella nostra vita, non più noi, ma Lui. Se una persona è stata battezzata in Cristo Gesù, allora dovrebbe andare fino in fondo a fare ciò che Gesù le ha detto di fare, ricevere il battesimo come dimostrazione della propria dedizione nei confronti del Maestro. Vi siete rivestiti in Cristo. Un altro modo di esprimere la nostra immersione in Cristo è che siamo rivestiti in Cristo. Rivestiti è un'azione di indossare un vestito, di indossare Gesù in modo da identificarci con Lui. Il modo in cui ci vestiamo ha un impatto reale su come pensiamo e agiamo. Il modo in cui ci vestiamo ha un impatto reale su come appariamo agli altri. Dobbiamo anche essere in grado di vestirci in modo appropriato per un'occasione. Paolo ci sta dicendo: il tuo abbigliamento giusto per ogni giorno e occasione è quello di rivestirti di Cristo. Non puoi sbagliare. Se vai in giro in un altro modo, forse stai sbagliando, ma rivestiti di Cristo è l'abbigliamento giusto da indossare ogni giorno. Osservando la tua vita, la gente dovrebbe vedere che tu appartieni a Cristo. dovresti vivere con la consapevolezza di essere adornato con Gesù stesso. In questo versetto Paolo parla proprio di questa realtà spirituale. Battezzati in Cristo, si sono davvero rivestiti in Cristo. E ora siamo chiamati a vivere ogni giorno in coerenza con la nuova realtà spirituale. La nostra posizione, alla pari degli altri che giungono a Dio mediante la fede. Non c'è né giudeo, né greco, né schiavo, né libero, non c'è né maschio né femmina, perché tutti siamo uno in Cristo. Ora, se siete in Cristo, siete dunque progenie di Abramo e eredi secondo la promessa. Non c'è nessuna differenza. Questa fu veramente una rivoluzione, sempre al tempo di Paolo. Il problema sostanziale che affliggeva i cristiani della Galazia e che alcuni volevano ancora mantenere a distinzione tra giudei e greci. Paolo scrive: in Gesù Cristo c'è la distinzione annullata. Quando siamo in Cristo non c'è né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, né maschio né femmina. La separazione tra giudei e greci è stata cancellata. Siamo tutti ora in Gesù Cristo, troviamo la nostra identità, siamo tutti uno in Cristo Gesù. Lo schiavo aveva l'obbligo quotidiano di obbedire al proprio padrone, benché fosse al suo pari in Gesù. I ruoli, esistono ancora ruoli diversi per maschi e femmini, sia nel nucleo familiare che nella Chiesa. In Efesini Paolo parla di questo. Anche questi sono da portare avanti. Ci sono differenze tra i ruoli e gli incarichi, ma non c'è alcuna distinzione nella loro condizione di fronte a Dio attraverso la fede in Cristo Gesù. Quando diciamo che Cristo ha abolito queste distinzioni, intendiamo che non esistono più, ma che non diventano più un ostacolo alla comunione fraterna. È chiaro che Paolo non allude all'unità che viene raggiunta come risultato di un sforzo umano, ma dicendo che quando le persone vengono salvate da Cristo Gesù, entrano a far parte di un'unione meravigliosa che si chiama Chiesa. Unità tra i redenti e i redentori, un'unità che lega insieme tutti coloro che sono salvati. Tutti siano uno in Cristo. Alcuni avrebbero voluto che Paolo escludesse i credenti gentili perché non si erano sottomessi alla legge di Mosè. Al contrario, Paolo li include dicendo: tutti siete uno in Cristo. Altri magari avrebbero voluto che Paolo escludesse i cristiani di origine ebraica a causa della loro errata posizione teologica sull'argomento, per la quale Paolo li corregge, ma l'apostolo invece li include dicendo: tutti siete uno in Cristo. Se siete in Cristo, siete dunque progenie di Abramo. Dal momento che tutti i cristiani appartengono a Gesù, il Messia, tutti i cristiani sono discendenti spirituali di Abramo e eredi di Dio. Tutta questa parte che Paolo sta portando avanti è per arrivare a questo dunque. Tutti i cristiani sono discendenti spirituali di Abramo e eredi di Dio. Questa è la posizione di un alto privilegio. E viene ottenuto secondo la promessa, e non secondo la legge o le opere. Siamo tutti parte del popolo di Dio che si estende attraverso le generazioni. Se siete di Cristo, ultimo versetto, se siete di Cristo, è proprio questo, possiamo dire, il problema se siete di Cristo. Il problema non è se siete sotto la legge. Il problema non è se siete giudei o gentili. Il problema non è se siete schiavi o liberi. Il problema non è se siete maschi o femmine. L'unico problema che ci dobbiamo porre o riflettere è se siete o no di Cristo. Se siamo di Cristo, allora abbiamo il nostro posto nell'eternità perché siamo figli e figlie di Dio. Se siamo di Cristo, allora abbiamo il nostro posto nella società perché siamo fratelli e sorelle nella famiglia di Dio. Se siamo di Cristo, allora abbiamo il nostro posto nella storia perché facciamo parte del piano di Dio attraverso le generazioni, secondo discendenti spirituali di Abramo tramite la nostra fede in Cristo. E alla luce di questa riflessione sulla parola di Dio, sono e siamo in grado di rispondere alla più basilare di tutte le domande umane: chi sono io? Chi sono io? E la risposta la troviamo in quello che abbiamo visto prima. In Cristo sono il figlio di Dio, onorato di essere figlio di Dio. In Cristo sono unito al suo popolo, redento da Dio. In Cristo sono unito al suo popolo, nel passato, presente e futuro. In Cristo scopro la mia identità, in Cristo trovo il mio equilibrio. In Cristo sono salvato per l'eternità. Ringraziamo il Signore perché ci ha dato ancora questa opportunità, possiamo dire. Nella sua parola lui si è rivelato, nella sua parola ha lasciato tutto affinché noi possiamo conoscere, possiamo camminare, come abbiamo visto che domenica scorsa, camminare in Cristo. E non c'è nessuna differenza, siamo chiamati a camminare secondo i suoi principi. E quelli che sono intorno a noi ci osservano, quelli che non conoscono Cristo dovrebbero vedere che noi diminuiamo e Cristo cresce in noi. Così vogliamo ringraziare il Signore per le sue promesse, per la sua promessa, vogliamo ringraziare il Signore per tutto quello che ha fatto per noi. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti, vogliamo innalzare e glorificare te. Signore, perché in te, Signore, abbiamo la certezza della vita eterna, la certezza della salvezza. In te, Signore, abbiamo questa grande opportunità, Signore, di camminare secondo i tuoi principi. Non siamo perfetti, conosciamo questo. Abbiamo bisogno ogni giorno di conoscere te, di conoscere la tua volontà. Aiutaci tu a questo, Signore, aiutaci, sostenici tu, Signore, nel nostro cammino. E così ti ringraziamo per come tu hai operato e come tu stai operando ancora nelle nostre vite. Ti lodiamo e ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen.